trumpismo, fascismo e populismo di Alessandro Somma. Molti hanno inteso il trionfo di Donald Trump come il punto di arrivo di una rivolta popolare contro un ordine economico e finanziario finito oramai fuori controllo, tanto quanto la reazione ai disastri che ha prodotto. Svolte analoghe si sono del resto già avute se si pensa agli attuali governi polacco e ungherese, mentre altre sembrano alle porte. Prima fra tutte la presa del potere in Francia da parte del Fronte Nazionale di Marine Le Pen. Il trumpismo, inteso come sintesi dell'epenismo e dei molti ismi assimilabili, è vincente in quanto risponderebbe a una pressante domanda di ripoliticizzazione del mercato, di rigetto dei paradigmi tecnocratici utilizzati per sottrarlo al controllo della sovranità popolare. Una domanda, quindi, di contrasto della globalizzazione e di recupero della dimensione nazionale, l'unica capace di restituire terreno alla sovranità popolare e ostacolare la pervasività del capitalismo. Se così stanno le cose, ci troviamo di fronte a un notevole riscontro di quanto la reazione alla crisi del 2008 ci stia conducendo verso schemi del tutto simili a quelli che hanno fatto alla crisi del 1929. Le due crisi, cioè, non sono accostabili solo per le dimensioni della miseria sociale che hanno provocato, bensì anche per le soluzioni che hanno ispirato. Il moto verso l'edificazione di un ordine fascista? Vi è accordo nel ritenere che il fascismo sia stato un risposta alla crisi del 1929, in quanto ha finalmente messo fine a una situazione che aveva caratterizzato l'Ottocento, epoca in cui l'economia si reggeva sull'interesse individuale come veicolo di benessere collettivo, e il mercato doveva pertanto concepirsi come luogo deputato alla libera e incondizionata formazione dei prezzi, con il risultato che il benessere dipendeva dallo sviluppo della proprietà privata e dalla libera concorrenza, posto che qualsiasi ingerenza dei pubblici poteri avrebbe intralciato il moto verso il progresso dell'umanità. 1. Il fascismo aveva ricondotto l'economia sotto il comando dello Stato, ma aveva stabilito un rapporto di subordinazione solo apparente. Lo Stato si era infatti assunto il di salvare il mercato in quanto ordine incapace di autoregolarsi, esposto all'autofagia perché in balia dell'individualismo. 2. A tal fine le leggi del mercato erano state trasformate in leggi dello Stato, che doveva imporre la concorrenza per renderla uno strumento di direzione politica dei comportamenti individuali. 3. E che doveva inoltre reprimere il conflitto tra capitale e lavoro, giacché la riforma delle libertà economiche richiedeva la repressione di quelle politiche, il tutto in quanto la potenza economica della nazione esprimeva al meglio la potenza politica, condizionando in modo determinante la sua collocazione nel contesto mondiale. Insomma, il fascismo aveva risocializzato l'economia, ma anche sciolto l'individuo ottocentesco entro un ordine di mercato concepito in termini organicistici. Era infatti il luogo nel quale l'emancipazione dei lavoratori era concepita come una forza centrifuga da reprimere rispetto all'idea per cui essi dovevano rappresentare, con il capitale, un fronte compatto, pronto ad affrontare la competizione internazionale. Ciò che il trumpismo offre è in fondo una prospettiva molto simile. Vuole rilanciare la crescita economica diminuendo la pressione fiscale sulle imprese, riducendo i vincoli ambientali e sfilando gli Stati Uniti dagli accordi commerciali internazionali per poter ricorrere alla leva del protezionismo. Il tutto con la medesima coloritura razzista tipica del fascismo, utilizzata per alimentare la coesione del fronte dei produttori, che ben può seppellire la lotta di classe e concentrarsi in sua vece sullo scontro tra la razza eletta e le altre. È tutto qua il riscatto della politica contro l'invadenza dell'economia e della finanza, che assume in verità le forme di una diversa forma di subordinazione all'economia e alla finanza. mediata da un recupero della dimensione nazionale, non certo pensato per migliorare la condizione dei lavoratori, bensì per saldarli entro un'alleanza con le imprese per meglio sostenere la competizione internazionale. Sicuramente la via d'uscita dalla situazione attuale passa dalla risocializzazione dell'economia, ovvero da un controllo serrato della politica sull'economia. Altrettanto sicuramente, però, questo deve avvenire attraverso la partecipazione democratica, per i quali il controllo si concepisce come subordinazione del principio di concorrenza al principio della sovranità popolare. Per affermare che nel momento in cui lo Stato si occupa del mercato, non lo fa per imporre il funzionamento della concorrenza, bensì per promuovere l'emancipazione della persona contro la concorrenza. E se ciò implica un recupero della dimensione nazionale in quanto sede in cui si esprime la volontà popolare, le finalità sono radicalmente diverse da quelle alimentate dal trumpismo, che innalza barriere solo per sostenere il popolo dei produttori nella competizione internazionale. All'epoca in cui il fascismo si affermò, venne concepito come una terza via tra il liberalismo tradizionale, ancora legato all'idea per cui i mercati costituiscono ordini spontanei, e il socialismo, intenzionato a superare l'economia di mercato. Se il liberalismo tradizionale era condannato dalla storia, il socialismo aveva ancora dinanzi a sé un futuro radioso, motivo per cui la vittoria del fascismo non fu per nulla scontata. Diversa la condizione in cui opera il trumpismo, che sembra non avere rivali nel contrasto dell'ordine economico e finanziario prodotto dalla globalizzazione. Le alternative di sistema elaborate a sinistra sembrano del tutto incapaci di esercitare una qualche forma di attrazione, e tanto meno di produrre senso comune o egemonia anche solo culturale. Anche per questo si è affacciata l'idea di ripartire dal populismo di destra, in quanto forma assunta dal conflitto sociale, per poi piegarlo verso un percorso di uscita da sinistra dal capitalismo finanziario. 4. Chi accarezza questa idea non nasconde le difficoltà che comporta la sua realizzazione, tutte riconducibili all'essenza del populismo. Il suo ridurre il conflitto sociale alla contrapposizione tra popolo ed élites, ovvero fra totalità compatte, prive di antagonismi come quelli cui preludono le distinzioni tra destra e sinistra o tra capitale e lavoro. 5. Il tutto recuperando nel contempo una forte dimensione comunitaria e nazionale, la stessa a partire dalla quale si è sviluppata l'esperienza fascista prima e il trumpismo poi. Anche per questo è lecito dubitare che sia questa la trovata che consentirà alla sinistra, quella impegnata nella ricerca di alternative di sistema, di recuperare rispetto alla sua attuale marginalità e irrilevanza. Forse allora occorre passare da soluzioni meno radicali, ma non per questo meno capaci di produrre il cambiamento sperato, soluzioni che marchino la loro alterità rispetto al fascismo in quanto ordine incentrato sul sacrificio delle libertà politiche per la riforma delle libertà economiche, e che pertanto affermino la centralità della persona e del suo progetto di emancipazione. Passa da qui il recupero di spazi per il conflitto democratico, indispensabile a resistere all'organicismo entro cui prolifera l'attuale ordine economico e finanziario, perfettamente capace di adattarsi alla dimensione nazionale ove sia contrastata quella globale. Passa di qui l'esercizio della sovranità popolare come strumento di liberazione dal primato dell'economico e di costruzione di una società in cui la giustizia sociale comprende il riconoscimento delle identità. Hanno scartato Sanders e ha vinto Trump. Di Paolo Flores Arcais. Il Partito Democratico ha preferito consegnare gli Stati Uniti a un miliardario reazionario e razzista, amico di Putin e altre genie di dittatori, anziché vincere le elezioni candidando Sanders. Lungo tutto il corso delle primarie i sondaggi erano stati chiari e reiterati. Tra Sanders e Trump, la vittoria di Sanders era strasicura, con margini al di là di ogni possibile errore di sondaggio, mentre Hillary risultava sconfitta o al massimo in situazione di grande incertezza. Perché allora il Partito Democratico ha preferito fare harakiri? Perché per l'apparato e per i grandi gruppi che finanziano le campagne elettorali, meglio o meno peggio, un esponente dell'establishment quale è Trump, anche se razzista e ultrareazionario, anziché un moderato socialdemocratico intenzionato ad aumentare un poco il salario minimo. Il Partito Democratico è parte integrante di un establishment per il quale esiste solo il dio Mammona, e il profitto è il sancta sanctorum di tutti i valori, altro che uguale diritto al perseguimento della felicità come promesso dalla dichiarazione di indipendenza con cui gli Stati Uniti entrano nella storia. Le lezioni da trarre sono ovvie, ma lo erano anche prima. I democratici coerenti possono vincere solo se non rinunciano all'abc di radicalità, che poi significa solo fedeltà ai valori di giustizia e libertà ricamati in tutte le costituzioni democratiche e poi calpestati dagli establishment nella politica di governo di ogni giorno. Solo una politica di costante e asintotica eguaglianza può salvare le democrazie. Ma questa ovvietà logica e storica confligge con gli interessi di chi nei decenni passati è riuscito a sequestrare in monopolio gli spazi della sinistra organizzata, rendendola un'articolazione della destra. Blair definitivamente, ma già il secondo Mitterrand che tradisce le promesse, e Carter e Clinton che sopprimono i lacci e lacciuoli rooseveltiani che tenevano un poco a freno gli spiriti animali dei poteri finanziari. Il risultato si è visto e lo si paga ancora oggi in tutto il mondo. Chiudere definitivamente con ogni sinistra ormai divenuta strutturalmente e inguaribilmente articolazione della destra è la premessa ineludibile per salvare le democrazie dall'avvitamento che le sta distruggendo. 9 novembre 2016. Trump, la rabbia antisistema e l'eutanasia delle sinistre. Di Carlo Formenti. La vittoria di Trump marca una clamorosa sconfitta della lobby transnazionale delle elite neoliberiste. Fino a poche ore prima dell'esito elettorale siamo stati bombardati dal coro pressoché unanime di governi, partiti, economisti, manager, star dello show business, campioni sportivi, sondaggisti, giornali, televisioni, piattaforme internet che celebravano la vittoria di Hillary Clinton presentandola come l'unico esito possibile dettato dalla ragione politica, culturale e civile. A parte gli auspici dei governi russo e cinese preoccupati per le minacce di alzare il livello del conflitto geopolitico globale da parte della Clinton, hanno fatto eccezione quasi solo le forze populiste di destra e le pochissime voci che si sono timidamente alzate a sinistra per ricordare che Hillary Clinton incarna i più feroci e aggressivi interessi del capitale finanziario transnazionale, nonché delle industrie high-tech che dominano il sistema militare industriale e governano un pervasivo sistema di spionaggio globale. Personalmente sono più volte intervenuto su queste pagine a rimproverare Bernie Sanders per la fallimentare scelta di sponsorizzare come il minore dei mali la donna che gli aveva letteralmente scippato, con l'appoggio della macchina di partito, dei media e delle elite di sistema, la candidatura democratica all'elezione presidenziale, impedendo a classi medie impoverite, lavoratori bianchi e migranti, studenti, donne, giovani, ambientalisti, eccetera, di unirsi attorno a un programma e a un leader politico comuni. solo invitando a votare per i candidati di minoranza o ad astenersi, avrebbe potuto capitalizzare le energie e le reti organizzative che si erano aggregate nel corso della campagna, in vista della costruzione di una terza forza alternativa ai due maggiori partiti, ormai del tutto intercambiabili e allineati agli interessi del blocco sociale che domina l'America, e dunque il mondo. Arrendendosi all'apparato ha indebolito questo patrimonio, senza riuscire peraltro a impedire la vittoria di Trump, al quale ha letteralmente regalato il monopolio della rabbia antisistema di un popolo impoverito e frustrato dalla crisi. Ciò detto, mi preme anticipare alcune considerazioni a caldo, mentre mi riservo successivi approfondimenti. Primo punto, la comunicazione. Come già abbiamo avuto modo di constatare con la campagna sulla Brexit, e come spero potremo constatare con la campagna referendaria di Renzi e soci, le strategie di manipolazione fratto dissuasione di massa condotte dai media al servizio dell'establishment, cioè tutti, non funzionano più. La crisi ha intaccato talmente in profondità le condizioni di vita della maggioranza delle persone che nessuna chiacchiera sul fatto che l'economia va meglio, che i posti di lavoro aumentano, eccetera, può nascondere la realtà dei fatti, per cui più balle si sparano più si generano effetti contrari a quelli voluti. Stesso discorso per i sondaggi. La loro attendibilità è ormai pari a zero, sia perché è evidente che servono esclusivamente a influenzare il voto tentando di funzionare da self-fulfilling prophecy, sia perché aumentano sempre più gli intervistati che prendono i sondaggisti per i fondelli dichiarando intenzioni di voto opposte a quelle reali. Secondo punto, populismo, lotta di classe ed eutanasia delle sinistre. In un suo post l'amico Bifo scrive che i vari Clinton, Blair, Hollande, Renzi, Tsipras eccetera, stanno pagando il fio del tradimento che hanno consumato ai danni della classe operaia, la quale ora li ripaga cercando risposte alla propria disperazione nelle destre neofasciste, esattamente come era successo fra le due guerre mondiali. D'accordo sul tradimento e sulla punizione, ma con un approfondimento e una precisazione con la quale spero di introdurre una nota di cauto ottimismo. L'approfondimento consiste nel fatto che a perpetrare il tradimento, come scrivo nel mio ultimo libro, La variante populista, da poco pubblicato da Derivate Prodi, non sono state solo le socialdemocrazie, ma tutte le sinistre, comprese quelle sedicenti radicali e antagoniste, le quali hanno progressivamente concentrato la propria attenzione sulle classi medie colte, creativi, lavoratori della conoscenza, partite IVA, eccetera. Sui cosiddetti bisogni immateriali e sulla esclusiva rivendicazione di diritti civili, soprattutto individuali, a danno dei diritti sociali, scambiando infine la retorica politically correct, del tutto funzionale alla governance neoliberista, per contestazione antisistema. L'odio operaio nei confronti di questi soggetti non è quindi solo frutto di frustrazione culturale, ma un vero e proprio odio di classe che rispecchia interessi materiali divergenti. Ciò significa che la forma populista, anche nelle varianti di destra, è la forma politica che la lotta di classe assume in questa fase storica. E qui arriva la precisazione e il possibile spiraglio. Il populismo, vedi le rivoluzioni bolivariane, Podemos, Sanders, come esito del movimento Occupy Wall Street, la prima fase di Syriza, eccetera, può indirizzarsi a sinistra e contendere l'egemonia sulle classi subordinate al populismo di destra, che a sua volta non è tout court assimilabile al fascismo, la storia non si ripete. Terzo punto, le controtendenze alla globalizzazione. Il terrore dei mercati, vedere le pagine dell'Economist dopo la Brexit e la vittoria di Trump rispecchiano le preoccupazioni in merito allo svilupparsi una possibile controtendenza ai processi di globalizzazione, politiche protezioniste, revoca o mancata conclusioni dei trattati di libero commercio, eccetera. Ora è chiaro che difficilmente Trump compirà tutti i passi isolazionisti che ha annunciato in campagna elettorale, ma è certo che, così come sta succedendo con il governo conservatore di Theresa May in Inghilterra, dovrà necessariamente concedere qualcosa alle aspettative popolari che sperano in una attenuazione, se non in una inversione delle scelte economiche neoliberiste. Ciò apre spazi per una battaglia politica antiliberista e antiglobalista da sinistra, che da noi passa necessariamente da una battaglia contro la UE, che può divenire il terreno strategico su cui contendere l'egemonia ai populismi di destra. Difficile, difficilissimo, quasi impossibile, ma come diceva qualcuno, chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Carlo Formenti, 9 novembre 2016.